Possiamo entrare direttamente adesso nel cuore del tema di questa mattinata, mafia, antimafia e media. Ci sono parecchie cose da dire. Questo è un tema che in questi giorni a Palermo, ha avuto e continua ad avere una grande circolazione. Questo è il secondo appuntamento, ora ce ne sarà un terzo, fra poco, organizzato dalla Sostampa. Allora, che cosa c'è da dire? Su mafia, antimafia e giornalismo e informazione, si possono spendere tante parole. Io sarò molto breve, cercherò di rispettare così una delle fondamentali regole giornalistiche. Siamo qui per questo. Devo dire intanto, devo fare un saluto a nome anche di tutto l'istituto, di tutta la scuola, alle no, oltre 90 scuole che sono in questo momento collegate con noi in streaming e quindi ci stanno sentendo da tutte le parti d'Italia. Informazione. Io vorrei partire da una considerazione. In questi ultimi tempi si assiste a una stretta che da un lato riguarda la magistratura e dall'altro l'informazione. Ci sono, diciamo, progetti di riforma che in qualche modo intaccano il potere e forse anche l'autonomia della magistratura. E dall'altro lato ci sono anche altre misure, come l'introduzione di alcune norme che sono state giustamente definite norme bavaglio, che creano, diciamo, un intralcio all'esercizio della libertà di stampa. Io mi ero appuntato, diciamo, sul ruolo, visto che parliamo di giornalisti, sul ruolo dell'informazione. Un motto che compare, diciamo, sotto il titolo del Washington Post. Questo titolo è Democracy Dies in Darkness. La democrazia muore nell'oscurità. I giornali hanno questo compito, quello di accendere le luci. Ora, questo è la linea del Washington Post, che è un giornale di grande tradizione e di una storia gloriosa. Tanto per dire il potere dell'informazione, quanto valga specialmente in America il potere dell'informazione, basta dire che un'inchiesta del Washington Post portò alle dimissioni del Presidente degli Stati Uniti, il paese più potente del mondo. Che cosa accade? Che i giornalisti in questo momento sono un po' stretti tra le minacce della mafia e come abbiamo visto, e l'assedio soprattutto del potere politico, che si manifesta anche attraverso alcune iniziative di cui gli stessi giornali hanno parlato, non troppo devo dire. Qualcuno ha fatto riferimento al fatto che, specialmente negli ultimi tempi, il tema della mafia non è stato più al centro dell'agenda politica di questo paese e anzi ci sono state, diciamo, delle iniziative, delle misure che hanno finito per in qualche modo venire incontro agli interessi della criminalità organizzata. La mafia, diciamo, si combatte in tanti modi, si combatte con la coscienza civile di ciascuno di noi, ma si combatte anche con le misure antimafia, il rispetto della legalità, le intercettazioni. E i giornalisti si muovono con difficoltà per ora in questo mondo, perché sono, diciamo, ci sono pressioni che vengono e minacce che vengono dagli ambienti criminali. Ci sono in questo momento, nel 2024, sono state segnalate 134 episodi di minacce a giornalisti, di cui 18 soltanto in Sicilia. E ci sono anche una ventina, per la precisione, 22 colleghi che fanno il loro lavoro sotto scorta. È difficile fare giornalista sotto scorta, perché tu hai bisogno di una libertà di movimento che con la scorta non puoi mai avere. Tutto questo rende, diciamo, molto difficile il lavoro. Vorrei ricordare, prima che me lo dimentichi, che tra i 22 erano, fino all'altro ieri erano 21, ora sono diventate 22, perché nel frattempo è stato deciso, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Palermo ha deciso di assegnare la scorta al collega Salvo Palazzolo, uno dei colleghi più impegnati, più competenti e più seri, che svolgono il loro lavoro con un'informazione puntuale, precisa e sempre verificata, che si colloca, diciamo, sempre all'interno delle regole fondamentali di questo mestiere, perché il giornalista deve essere, a mio giudizio, un testimone di verità, che osserva, che racconta e che mantiene anche un suo distacco rispetto ai fatti, o comunque non si lascia influenzare dai condizionamenti politici. È stato citato il caso del giornale L'Ora, dell'attentato già nel 1958 alla tipografia del giornale, a cui il giornale rispose con un titolo veramente coraggioso, di sfida alla mafia. La mafia ci minaccia, l'inchiesta continua. Quindi, no, le minacce non servirono per fermare l'inchiesta del giornale, che si fece nel 58 per la prima volta in Italia, ben 22 puntate, un'inchiesta di ben 22 puntate che è rimasta, diciamo, un classico, un punto di riferimento per tutti gli studi sulla mafia che sono arrivati dopo. C'è un altro punto difficile da sottolineare, è un tema di riflessione, è uno spunto che voglio lasciare ai colleghi di sviluppare, ed è, oltre che alle minacce, anche la debolezza di questa professione, che va perdendo tanto il suo prestigio, ma anche la sua forza contrattuale. Oggi, come in tutte le professioni, anche quella giornalistica è sottoposta a un processo di precarizzazione. Non mi piace questa parola, però, diciamo, c'è un processo che fa avanzare la precarietà del lavoro. Io credo che un giornalista che sia precario o che non abbia un vero contratto di lavoro è un giornalista meno libero di come lo consideriamo. Eppure si continua a fare, diciamo, questo lavoro, e si continua a stare in una trincea abbastanza difficile. Io credo che un'altra considerazione da fare riguarda l'autonomia dei giornali. Noi possiamo, a questo tavolo siedono persone che hanno avuto quella fortuna, devo dire, anche per meriti generazionali, mettiamolo così, non solo per motivi, per meriti professionali, di avere, diciamo, le garanzie dei contratti e del trattamento da parte degli editori. Hanno avuto sempre un rapporto con un editore vero. Non tutti i giovani di oggi che si affacciano a questa professione possono avere questo, tra virgolette, privilegio. C'è da dire una piccola cosa, poi lascio la parola ai colleghi, che riguarda l'antimafia di oggi. Qualcuno l'altro giorno, a un incontro con la Commissione regionale antimafia, ha detto che quello che manca è, come dire, la coscienza civile, la capacità dell'opinione pubblica di dare risposte agli attacchi della mafia. Beh, questa caduta di tensione, in qualche modo, è testimoniata anche dal fatto che spesso le manifestazioni antimafia assumono un valore, una dimensione rituale. È come se ci ritroviamo, diciamo, a fare cose che sono previste dai protocolli. Ora, questa mafia, questa antimafia che risponde a questi principi di ritualità è certamente quella che interessa molto di meno. Non basta portarsi le bandiere e i vessilli o di partecipare alle rapide commemorazioni delle vittime della mafia nel posto lì dove è avvenuto il delitto. Io credo che sia necessario, anzi, superare questo blocco rituale che interessa poco i ragazzi. I ragazzi hanno sicuramente voglia di dare la loro testimonianza e di farla nel modo più spontaneo e meno rituale possibile. Sono soltanto due parole, dirò, sulla natura della mafia oggi, quella che viene fuori dalle inchieste giudiziarie di questi giorni è che c'è una mafia che ha cambiato metodo, certamente non spara più per non accendere un allarme sociale, ma continua a fare i suoi affari e nell'ombra continua a fare, a tramare per organizzare i propri interessi e il proprio rapporto con il potere politico. Una volta era la politica che veniva cercata dalla mafia, i mafiosi per essere più importanti e anche per accrescere il loro potere bussavano alla politica per avere un favore. È tutto rovesciato, adesso è al contrario, sono i politici che vanno a chiedere il consenso alla mafia e lo fanno anche pagando un costo non solo morale in questo nuovo tipo di rapporto. La mafia di oggi non spara, però continua ad avere i riferimenti nella sua tradizione, tanto è vero che vengono fuori anche notizie su tentativi di ricostituzione della cupola e quindi di un'organizzazione essenzialmente militare ma anche di potere della mafia. È una mafia che vive soprattutto che si finanzia attraverso il traffico della droga, non solo i grandi traffici ma anche il controllo delle piazze di spaccio della droga. Ed è molto impegnata a spegnere i sogni di tanti ragazzi. In qualche modo è una mafia che cerca di comprimere gli spazi di pensiero critico e autonomo di voi ragazzi. È una mafia che ha scoperto anche il modo, l'informatica, le tecnologie e la sa usare. C'è un'espressione inglese che dice tutto, è dark web, cioè il web un po' opaco, che in qualche modo consente alla mafia di mantenere i propri collegamenti anche quando è in carcere, dove usa i telefonini e dove viene in qualche modo aiutata e sostenuta attraverso l'uso dei droni. Era una cosa impensabile tutto questo. Eppure c'è l'ultima, ed è proprio l'ultima cosa, una borghesia mafiosa che così è stata definita non solo dal procuratore De Lucia, ma soprattutto dalle inchieste del 1876 sull'esistenza di una borghesia mafiosa che è costituita da intellettuali, da professionisti, professionisti di professione intellettuale e in qualche modo che serve, che è organizzata, e il caso di Mattia Messina Denaro ce lo ha dimostrato ampiamente, che è impegnata a sostenere gli interessi della mafia. Noi abbiamo un solo dovere, che è quello di raccontare queste cose e di raccontarle nel modo più libero possibile. Lo concludo dicendo che proprio in questo momento in cui c'è una ripresa della mafia che è cambiato pelle ma non metodi, quello che è necessario è che ci sia un rapporto più stimolante e più vero sui nuovi orizzonti della criminalità organizzata. Io mi fermo qui, do la parola.
Hai detto tu.
Ma insomma, ho cercato, sono spunti.
Sì, la risposta della gente c'è, perché la marcia di ieri è la
c'è, sì. Sì, la risposta giustamente mi viene fatto osservare dalla società civile e dei ragazzi c'è, ed è dimostrata dalla grande partecipazione che ieri c'è stata alla 42esima edizione della marcia storica da Bagheria a Casteldaccia, che era una marcia antimafia organizzata dopo una serie di delitti in quello che veniva definito il triangolo della morte. Grazie per il ricordo. Passo la parola a Emanuela Lauria, che ha bisogno di intervenire presto per potersene andare prima.